Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce, attraverso le analisi delle partite e trattando gli argomenti più caldi, e come al solito ce ne sono per questa settimana. Siamo alla puntata 32, io sono Federico Montalenti, con me Seba Trovato, ciao Seba.
Ciao a tutti.
E il grande ritorno di Max Cristina. Ciao Max.
Ciao Sebastiano, ciao Federico, grazie a tutti. Io sono contento di essere tornato dopo una vita e per essere all'altezza di questo rientro mi bevo una bella birra americana, così ci facciamo due chiacchiere in compagnia.
Va bene, bene. A casa?
Tiene che rumore.
Alcuni ascoltatori probabilmente si saranno chiesti come sta il pupo. Sei pronto per l'MLS anche lui?
Il pupo Diego, in onore di San Diego, ha visto già qualche partita dell'MLS. Devo dire che funzionano anche abbastanza bene per farlo addormentare.
Bene, bene, non ditelo da sonno allora, perché sennò ci toglie le partite dei playoff. Come abbiamo anticipato la scorsa settimana, questa puntata è dedicata soprattutto agli scontri del play-in round, delle wild card e dei quarti di finale che si giocheranno nella notte tra venerdì e sabato fino a mercoledì mattina o mercoledì notte che sia, e soprattutto di qualche novità che è successa questa settimana. Max ci ha deliziato con i soliti post sui vari aggiornamenti. Ci sono stati tre cambi, tre novità importanti. Una su tutti riguarda un club che il prossimo anno farà parte della Western Conference, verosimilmente, cioè il club di Austin, che ha presentato le nuove maglie. Come le avete viste queste maglie? Ci sono stati commenti piuttosto divertenti riguardanti a somiglianze di squadre italiane. Seba o Max?
Dici io, dai. Allora, la sorpresa, più che altro la somiglianza con la squadra appunto italiana c'è, col Sassuolo, possiamo dire. Si doveva fare questo passo avanti, è stato fatto. Non mi dispiace a me la maglia. Abbiamo visto esempi peggiori in Major League negli ultimi anni, quindi anzi è andata bene. Un passo importante dopo gli acquisti di alcuni giocatori che aveva preso, tra cui il primo DP, ricordiamo, sarà Cecilio Dominguez, il paraguayano, quindi si aspettava appunto questo momento. Adesso penso che qualcosa si fermeranno e poi a gennaio inizieranno davvero a muoversi bene.
Ma io invece, come ho scritto in qualche commento sotto il post della maglietta, allora non mi piace la maglietta, però nel senso che la trovo banale, ma ormai ci siamo abituati, come dicevate, a delle scelte abbastanza niente di creativo. È uguale a quella di Atlanta, solo cambiano i colori, verde e nera. Detto yeah. Questo, mi aspettavo una maglietta come Miami, come Los Angeles, come tutte le ultime squadre expansion, cioè una maglia nera con gli inserti verdi o viceversa, e invece già il fatto che l'abbiano fatta a strisce è già stata una sorpresa, un minimo passo avanti rispetto alle ultime. Detto questo, esatto. Vogliamo Ciccio Caputo in MLS
a questo punto basterebbe anche lanciamo, se qualcuno del Sassuolo ci ascolta, un amichevole appunto tra le due squadre, ci sta tutto, dai.
Anche sì.
Amichevole che si potrà giocare in uno stadio pressoché stupendo che stanno ultimando, almeno da quello che abbiamo visto anche attraverso i social, il solito impianto all'americana che noi ci sogniamo, ecco, direi. Giusto?
Assolutamente, piccolino, confortevole, numero giusto secondo me, anche se di spettatori dovrebbero arrivarne da quelle parti in cui il calcio è abbastanza seguito, però è il classico stadio alla tedesca più che all'inglese, molto simile anche a quello di Orlando, quello nuovo, però secondo me è accogliente, col tifo giusto secondo me alla fine faranno un bel ambientino in Texas.
Da Wikipedia leggevo capacità 20.500 posti e il costo 240 milioni. Quindi
Neanche
sì,
tanto.
hanno fatto un paio di cose interessanti proprio perché loro sono amanti dell'entertainment più che della partita in sé. Hanno fatto una barriera per il tifo che sposta il suono della curva sul campo, praticamente, che fa rimbalzare il suono. Quindi qualcosa di piuttosto interessante.
E allora, meno male che non lo fanno in Italia, questa gente.
Qualcosa che mi sembra
Rimbalza.
abbiano fatto anche a Minnesota quando hanno fatto l'Allianz Field. E
Sì, la
devo dire che si
costruzione è
sentono
simile.
quanti cantano quelli di Minnesota.
Altre novità importanti le abbiamo viste sulla situazione Loghi, che è sempre una situazione piuttosto divertente da quelle parti. Houston ha cambiato il logo, se non sbaglio, sesta o settima squadra nella storia dell'MLS a cambiarla.
Settima.
Settima squadra a cambiarla. Come vi sembra? A me piace parecchio rispetto al precedente.
Per quanto mi riguarda, ricordo un po' qualche squadra di baseball. A me piace, forse avrei preferito magari un grande H stile Honduras per intenderci, che rappresenta proprio la città, però il logo non è male. Abituato, magari poi ne possiamo parlare di quello che è successo a Chicago.
Infatti, volevo poi arrivare lì con te.
Quindi sono contento. Speriamo soltanto che l'arancione sia sempre il colore dominante. Qualcuno parlava del nero. Vediamo un po' cosa succederà.
Cacchio, Seba, effettivamente, banalmente mi hai aperto un mondo. È vero, ricordano i cappelli del baseball, quel logo lì.
Sì, i New
È
York Mets
vero,
forse
non
hanno
c'ho avuto
qualcosa
qua anche San
di...
Diego, anche Los Angeles, sono tutte delle lettere incrociate. Effettivamente era talmente semplice da fare come paragone che non ci ho pensato. Mi ricordava qualcosa, effettivamente già mi vedo tutti i cappelli con l'HD nero e arancioni. A me piace comunque, è moderno. Cioè, oddio, non mi fa impazzire,
È
però
diverso dagli altri.
esatto, è
Esatto.
diverso e quello di prima secondo me era abbastanza sorpassato, diciamo. Bello, a me piaceva, ma è un po' sorpassato. Poi questo scudetto esagonale non è tanto semplice da trovare in giro, sinceramente. Sto guardando al volo tutti i vari login su sito MLS, non ce n'è uno esagonale, quindi è una novità anche quella.
Esatto. Novità che vedremo probabilmente dai Chicago Fire perché hanno dichiarato che hanno tirato su un qualcosa, un'idea per far sì che i tifosi vengano fuori con un logo migliore di quello attuale. Mi sembra il teatro dell'assurdo, a mio parere.
Il logo non è piaciuto a nessuno, probabilmente è piaciuto soltanto all'azienda che l'ha prodotto. Anche perché il vecchio logo era bello, quindi ricordava un po' i Vigili del Fuoco, perché la squadra si ispira a loro. C'era la grande C con la stella a 6 punte, che diciamo che. Con le estremità che fuoriescono dal disco centrale, ricordo che con il monogramma cittadino, appunto, che fanno con le 4 stelle a 6 punte, che è il gonfalone della città. Spero, appunto, si parlava di farlo votare il nuovo logo quando sarà nel 2022 alla tifoseria. La scelta è giusta, però può darsi che sarà indirizzato magari qualcosa più latina, dato che il tifo latino è predominante da quelle parti, però vediamo cosa ne esce. Per il 2021 rimarrà questo logo, anche perché hanno ormai tutto il merchandising che
Devono far
devono
fuori,
curare,
quindi.
esatto.
Non sarebbe colpo di scena nel colpo di scena nel colpo di scena se ripetessero quello di prima.
Sì, tra
Ovvio,
l'altro.
no, la gente non butta via un sacco di.
Infatti, cosa devo fare con la maglietta che ho io, sennò.
No, vabbè, quello di adesso di Chicago è veramente imbarazzante. Cioè, anche solo proporlo, boh, non so cosa gli è passato per la testa l'anno scorso. Sto guardando i vari rebrand degli anni. Sì, forse sono tutti migliorati, tranne Chicago. Cioè, quello dei Crew, il primo era molto strano. Cioè, a me non piace particolarmente quello con i tre membri dei
Generale.
tre sono generali.
Sì, no, dico tre
Con i tre
soldati.
bodyguard, non è che mi facesse impazzire, però è sicuramente meglio di quello attuale. E gli Earthquakes erano come
Quell'attuale,
io
sì, dicevo, quell'attuale, se ricordo, è stato votato come il più bello della Major League e uno dei più belli al mondo, quello di
più bello per
Columbus.
tutto.
No, più bello,
Più bello.
tra l'altro anche uno dei più belli al mondo. È stato, poi non so chi ha fatto la classifica,
Vabbè,
non lo
hanno votato
ricordo.
Columbus praticamente. Hanno votato
Sì.
solo. No, a parte quello, vedo che San José che hanno usato lo stesso archivio, probabilmente di Houston Dynamo, perché c'è lo stesso logo, quello vecchio.
Esatto.
E Kansas City aveva una scritta. Sono tutti abbastanza migliorati, a parte Chicago, che veramente. Anche
Grandissimo.
quelli di San Luis alla fine. A proposito di loghi, poi chiudiamo. Argomento. C'è quello di Charlotte e quello di San Luis. A me quello di San Luis piace, c'è l'arco, c'è quello che volete. Quello di Charlotte invece è una cosa che secondo me, se cerchi su Google, crea logo per società, te lo fanno fare
Con 7,99 compri il pacchetto. No, importante appunto di St. Louis, lo dicevamo in questi giorni, pare che la squadra di St. Louis, della USL non esisterà più dalla prossima stagione, mentre la squadra di Louisville, adesso sempre parlando di loghi, loro hanno fatto un altro rebrand, quindi avremo solo più una squadra a St. Louis che verrà poi in MLS nel 2023. Questo è come ultima news, anche qualcun altro cambia il nome, questa volta lo stadio dei Seattle Sounders non sarà più sponsorizzato, perché poi qua si tratta di sponsorizzazione dalla CenturyLink, ma dalla Lumen. Quindi da oggi che i Seattle Seahawks giocheranno una partita stanotte, giocheranno già la prima partita nel Lumen Stadium, credo lo chiamino, o qualcosa del genere. Non, diciamo, non una novità da quelle parti, visto che
complicato per fare gli articoli, cioè, devo ricordarmi di non scrivere più sempre LinkedIn.
esatto, esattamente, esattamente.
Vabbè,
Ora possiamo parlare al.
questione di rebrand, lanciamo che il rebrand di MLS Italia, se qualcuno che ci ascolta ha delle idee per cambiare il logo, cambiamo anche noi. Tanto.
Esatto,
Lanciamo il contest.
il contest logo, molto bene, molto bene. A proposito dei nuovi loghi e nuove franchigie, ci sarà, e darei la priorità a una delle due sfide che ci saranno nella notte tra venerdì e sabato, quella tra le due nuove franchigie di questa stagione, cioè quella tra Nashville e Inter Miami. Ne abbiamo parlato tanto. È una sfida, secondo me, tutt'altro che direzionata verso una o l'altra squadra. L'unico confronto di quest'anno hanno fatto 0-0. Tu, Seba, come la vedi?
Do favorito Miami, la vedo più in crescita e con voglia di far bene. Nashville avrà il difensore dell'anno, ma Zimmerman è stato appunto nominato difensore dell'anno in Major League, però Inter Miami in questo momento è la trovo più squadra. Più pericolosa e con voglia di fare, soprattutto si aspetta finalmente Higuain, non può rimandare, quindi dipenderà la gara da lui. Ha problemi Miami nei difensori centrali, però ricordiamo che Nashville non è che sia tutta questa gran forza lì davanti, quindi magari sarà una partita tirata, però do favorita all'Inter Miami.
Faccio solo una premessa, no, anzi un'errata a correggere, perché Nashville ha vinto il confronto che c'è stato a fine agosto per 1-0, mentre poi ha pareggiato quello a Miami di inizio settembre. Tu, Max, come la vedi?
Ma io ho un dubbio solo, che stavo cercando in queste ore di togliermi, è sul fatto se, se la partita finisce al 90esimo o se va a supplementare i rigori, che quest'anno hanno cambiato 460 volte il format, sinceramente mi sono un po' perso. Detto questo, anch'io, cioè non mi aspetto Miami favorito, però penso che sì, se Higuain e Matuidi, ma soprattutto Higuain, ma anche Rodolfo Pizarro, sono stati presi per un motivo, sempre se giocherà Rodolfo Pizarro, perché un altro aspetto di cui parleremo dopo, e questo è il momento per Higuain per far vedere che non è andato in MLS per giocare col fratello e fare delle belle storie di famiglia. Sarà una partita con, secondo me, con pochi gol comunque, perché non mi aspetto una valangata di gol. Sì, però diciamo che mi aspetto Miami, dai, non può finire così, con una stagione anonima, e già che sono qualificate ai playoff in una maniera particolare, però almeno un colpo per far parlare di Higuain anche da questa parte dell'oceano, me lo aspetto, dai.
Però volevo dire, scusa Federico, volevo dire una cosa, Miami è stata costruita in corsa, Higuain, Matuidi sono arrivati dopo. Però se vediamo le ultime partite, Higuain stesso si impegnava, non è andato lì a fare la comparsa, giocava per la squadra, quindi gli è mancato il gol, però l'impegno c'è stato, ma più che altro perché la squadra non è amalgamata bene, ha bisogno di tempo per inserirsi sia lui che gli altri nei vari schemi. La stessa cosa dietro, ha avuto un po' di difficoltà negli uomini, però diciamo hanno bisogno soltanto di giocare insieme. Chiaramente questa è una partita da dentro fuori e si decide, però già essere arrivati ai playoff è un ottimo risultato per come è iniziata la stagione.
Questo sono d'accordo, dicevi di Pizarro, dicevano ieri che pare sia già atterrato a Miami con un... con un volo charter. Avevamo accennato, l'avevi accennato tu Max, anche sui social, che c'è stato questo paradosso dell'MLS che per favorire finalmente lo spettacolo del campionato hanno dato la possibilità alle squadre di prenotare dei charter agli internazionali, soprattutto agli internazionali che avevano i match a ridosso, come erano Miami, come Minnesota, che era tra quelle con più giocatori, di poter far rientrare i loro convocati. L'altra partita che si giocherà circa 2 ore e mezza prima sarà quella tra New England e Montreal, anche loro reduci da un campionato che si è messo male per New England, che si è un po' raffazzonato nelle ultime giornate, e Montreal, che anche lì come Inter Miami ha deciso tutto negli ultimi minuti della partita. Secondo me è una partita completamente diversa dall'altra. Chi vince rischia di, se dovesse passare Miami da una parte, chi vince andrà a giocarsi la partita contro Toronto, quindi c'è la possibilità che ci sia un bel derby canadese da una parte, e dall'altra invece un Bruce Arena che probabilmente vuole ritornare, far ritornare i playoff in New England e togliersi un po' di sassolini dalla scarpa, giusto? Max, tu che dici? Seba, vabbè, dimmi tu.
Sì, allora, do favorito a New England. Sarà una partita ricca di gol, dovrebbe andare così, però anche perché Montreal dietro ha tante lacune, sarà un'ottima sfida tra Buchanan, il canadese, con Corrales. Dietro New England non ha grandi nomi, però non mi è dispiaciuto in questa stagione. Quindi do favorito ai ragazzi di Bruce Arena. Poi dopo ricordiamo sempre che i playoff sono un campionato a parte rispetto alla regular season, perché conta come si ci arriva fisicamente, appunto la condizione che si vuole tenere per questi playoff. Tu lo sai meglio di me.
Max?
Sono tornato, scusatemi, mi si era staccato il microfono, ero
Fantastico.
emozionato. No? Dicevo che non ho seguito tantissimo del New England quest'anno, ma so che Montreal mi ha sempre fregato. Cioè, la volta che dicevo, beh, questa partita la perde, vinceva e viceversa. Tra le due a naso andrei su New England. Gioca in casa, prende meno gol. Dovrebbe riuscire ad arginare un po' l'attacco di Montreal. Quindi, tra un vecchio volpone come Bruce Arena e Thierry Henry, con tutto il bene che posso non volere a Thierry Henry, no, scherzo, do qualcosa in più a New England. In quel caso, andrebbe, secondo i miei pronostici, andrebbe a finire quindi New England contro
Nashville.
Toronto e Miami contro
Tra
Philadelphia.
l'altro abbiamo
Esatto.
parlato nelle settimane scorse che New England gioca meglio, ha fatto più punti fuori casa rispetto in casa, e Montreal, tra l'altro, l'ultima partita ha vinto contro i DC United. Noi davamo per spacciati, però è riuscito a vincere fuori casa 3-2, e Henry, come dicevo la settimana scorsa, ci vorrebbe una telecamera solo per lui, che è uno spettacolo vederlo in panchina come dà le indicazioni ai propri giocatori. Ci mette proprio passione e cuore. Poi la squadra è quello che
Ho
è. Chi
visto un video
invece.
di Henry, non dice solo passione e cuore a bordo campo, tira anche di quelle
Sì.
parole ai suoi giocatori che è uno spettacolo, non uno spettacolo, effettivamente.
Chi invece non sarà proprio spettatore, saranno le altre due sfide della Eastern Conference che si giocheranno, che saranno Columbus contro New York Red Bulls e Orlando contro New York City FC. Parto da te, Max, visto il cuore che hai per i Leoni Viola. Orlando, New York City, come la vedi? Difficile, non difficile?
Ad Orlando, New York City, è il derby dell'Expansion 2015, una partita che ritorna, ritorna, ritorna sempre. E dai, l'esordio ai playoff di Orlando, non pensavo di poterlo raccontare con il nostro sito, visto che non si qualificava mai. Quest'anno Orlando mi piace. È vero che sfida New York City, che forse era la squadra più in forma dell'MLS prima di questa pausa per le nazionali. È una squadra che probabilmente fa della velocità in attacco la propria forza, e in trasferta comunque ha fatto bene. Adesso mi pare abbia fatto 18 punti fuori casa. È una partita da 2-2, secondo me. Poi io spero, boh, penso che possa vincere Orlando, passare il turno Orlando, però sinceramente ha preso l'avversario più complicato.
Esatto. E Columbus, New York Red Bulls invece, Seba, è tutta un'altra sfida, molto meno equilibrata, a mio parere.
È una partita difficile. Forse Columbus favorita, però dei dubbi su come verrà impostata la formazione dei Red Bulls, però Columbus dovrebbe farcela, anche perché la squadra c'è, gioca bene, ed è compatta sia dietro che lì davanti. Quindi poi Porter ha una fortuna, ragazzi, incredibile, quindi non c'è storia.
Aspetta, perché poi va a finire che poi vanno i rigori e quelli ne sbagliano quattro uno dopo l'altro. No, comunque sono due sfide interessanti. Secondo me la sfida che potremmo anche vedere a tutti e due ad un orario normale, come dicevo, perché Orlando-New York sarà alle 18 di sabato, mentre Columbus-Red Bulls sarà alle
21.
21. 21. Chi vince tra Orlando e New York si becca la vincente di Philadelphia contro la squadra che ci sarà, e viceversa, se dovesse passare Columbus o New York, si beccherà la vincente tra Toronto e una dei due del play round, che sicuramente con 3 giorni di differenza da una partita all'altra non sarà, secondo me, messa benissimo. Vediamo,
Posso
comunque.
dirlo? Posso dirlo? Chi vince
Dimmi.
tra Orlando e New York City becca l'altra. Perché Philadelphia le ha vinte tutte in casa, quindi al playoff la perde sicuramente. La dico, l'ho detta.
Va bene, va bene, va bene. Ok, ok, ok. Va bene. Lo scriviamo.
Tanto non è per mezzo, quindi.
No, vediamo. Cioè, noi abbiamo fatto tutta la bracket challenge, c'è, quindi se vuoi, chi vuole inserirsi, ci sono tutti i codici a riguardo. Come detto, appunto, Philadelphia e Toronto avranno il fattore campo, avranno un avversario che ha giocato una sfida sicuramente piena di nervi 3 giorni prima, perché giocheranno nella notte tra martedì e mercoledì, se non sbaglio. Probabilmente tutte e due favorite, indipendentemente dall'avversaria. Ma Seba, che dice?
Ma non lo so, anche perché gli avversari poi giocano una partita in più, quindi ho i miei dubbi a riguardo. Non saprei proprio, deve essere sincero.
Io di Fioretti gli ho già tirata a Toronto, esatto. Dai, a parte che non gioca in casa neanche Toronto, che giocherà negli Stati Uniti, immagino, no? Non so se è rientrata la questione del...
No, credo continui a giocare nello stadio dei Red Bulls, se non sbaglio. Ok,
quindi passano i Red Bulls, quindi battono Columbus e battono anche Toronto, attenzione.
tutti in casa, giocano pur di giocare in casa.
No, ma gli scherzi... La questione, leggevo anche oggi qualche indiscrezione, sarà, secondo me la squadra favorita purtroppo in questi playoff sarà il Covid, cioè è una cosa che purtroppo condizionerà tantissimo. Ho visto il protocollo che ha fatto la MLS per questi playoff e c'è il rischio che una squadra proprio venga eliminata senza giocare. Abbiamo visto cosa è successo a Colorado, che ha avuto 11 casi, quindi non ha giocato un sacco di partite. Se succede un mini focolaio durante questi playoff, cioè hanno un mese di tempo per fare 4 partite, c'è veramente il rischio che venga tutto deciso da cose che col calcio non c'entrano poco.
Tra l'altro quest'anno sono tutte partite ravvicinate, gli altri anni, e a me non piaceva cioè un turno passavano 10 giorni, quindi una settimana, qui invece sono più vicine. Per me il format è migliore così, partite sono meno scontate.
Sì, io sono sempre più a favore dell'andata e ritorno, al di là della questione Covid, fino alla finale, secondo me l'andata e ritorno crea un po' più di interesse anche sulle squadre che vanno a giocare in trasferta, ma poi questa è un'idea più da Champions League che da MLS. Comunque. Dall'altra parte del tabellone, appunto, tu hai citato Colorado, abbiamo nella parte alta abbiamo Colorado che appunto giocherà fuori casa nello stadio di Minneapolis contro Minnesota United e Sporting Kansas City San José. Due sfide secondo me diversissime. San José, tra l'altro, sarà contento il nostro Alessandro Cappelli, che Wondolowski ha detto che vorrà giocare ancora un anno, non si sente ancora pronto per ritirarsi, il che fa bene a San José e fa bene all'MLS. Una sfida secondo me difficilissima per come è stata la stagione di San José, e Sporting Kansas City che arriva con le molle, con secondo me la squadra tra le squadre più complete della Western Conference.
Sì. Vai Max.
No, sono d'accordo, poi Sporting Kansas City è su un eterno roller coaster, come dicono quelle parti, la montagna russa, cioè un anno fa bene, un anno fa male, un anno fa bene, questo sembra essere l'anno buono, e bisogna vedere, è un'altra squadra che ha fatto meglio fuori casa che in casa quest'anno, pur avendo fatto benissimo comunque anche in casa. Certo, affronta San José, che bisogna vedere in che formato scende in campo, cioè se nel formato... E San José di Almeida fa un mese in cui prende 5 gol a partita, un mese in cui magari vince anche quasi tutte, poi ne prende 3-5 partita. E boh, secondo me te passa Sporting Kansas City anche abbastanza agevolmente. Non entro nella parte tecnico-tattica perché la Western quest'anno sinceramente con gli orari ho fatto veramente fatica a seguirla, però a intuito secondo me passa Kansas City senza problemi.
Sì, dovrebbe andare, dovrebbe essere Kansas City a vincere facile. Poi, come ha detto giustamente Max, Almeida fa un mese pessimo, un mese incredibile, quindi San Jose è un po' pazza da questo punto di vista, però i valori sono nettamente a favore di Kansas City, quindi dovrebbe essere favorita.
Dall'altra parte invece secondo me è una sfida tutt'altro che decisa, e anzi una sfida che potrebbe anche dare spazio a chi nelle settimane scorse ha chiamato Colorado come il Dark Horse, quindi la mina vagante di questo torneo, arrivata piuttosto bene nelle ultime partite, avendone saltate tipo 8, quindi arriva piuttosto fresca a questo torneo. Secondo me ha tutte le carte per vincere questa partita. Non mi ha entusiasmato molto Minnesota, anche se ha vinto un sacco di partite, ha fatto un campionato secondo me dignitoso, un quarto posto meritatissimo, però non li vedo concreti, ecco.
Però la concretezza gliela può dare l'ex Camara, quindi dovrebbe essere la partita, gli accordi erano soltanto per non farlo giocare nella partita di campionato, nei playoff può giocare e gli può scappare anche il gol dell'ex. Però esatto, però come hai detto tu giustamente non è scontata la partita. Io forse do favorito Colorado, però Minnesota ha qualcosa in più a centrocampo, anche se gli dovrebbe mancare Gregus, che non deve scontare credo la quarantena dal ritorno all'Europa per queste convocazioni.
Ma un altro di quei discorsi per il center anche lui, quindi bisogna capire un attimo.
Mi avviso è se gioca ha più possibilità Minnesota, se invece non riesce a giocare Colorado può farcela, anche perché ha ritrovato in questo periodo della stagione anche Acosta, che non è da sottovalutare, quindi poi Bassett pure in condizione. Colorado gioca meglio ed è più in forma. Minnesota, diciamo, c'ha Camara dalla sua parte.
Esatto.
Non sono d'accordo con te, Seb. Tanto Gregus ha fatto gol in queste tra amichevoli in Nations League, se non ricordo che partita era. Ha trovato il gol, sono d'accordo. Minnesota può far fatica con Colorado, anche se Colorado è reduce da 3 vittorie consecutive. L'ultima sconfitta l'ha fatta proprio in casa di Minnesota, ma con un'autorità al 90esimo. Quindi mi aspetto una partita da pareggio, sinceramente, che poi bisogna vedere come andrà avanti con i dettagli. Però
c'è da dire che secondo me Reynoso sarà un altro di quei giocatori da tenere d'occhio, perché è cresciuto tantissimo, secondo me, nelle ultime settimane, quindi avrà il suo bel da fare a centrocampo. Dall'altra parte, nella parte bassa del tabellone, abbiamo una sfida tutt'altro anche qua semplice, che è quella tra Portland e Dallas, e l'altra sfida tra Seattle e i probabili, molto acciaccati, Los Angeles Football Club. Partendo dalla sfida di Portland, come abbiamo detto la scorsa settimana, Portland che ha ricevuto un'altra tegola in attacco dopo il ginocchio di Blanco, anche il ginocchio di Nizgoda è saltato, quindi anche per lui la stagione è finita, quindi difficoltà in attacco, tutto nelle mani di Valeri e De Bobis probabilmente, contro Dallas che è una squadra che, come li chiama Seba, sono i giovani impazziti, com'è che li chiami, che però possono fare risultato, ecco.
Sì, allora Portland è più squadra in questo momento, quindi anche per il modo di giocare tra le due è favorita. Dallas dipenderà molto da Ricaurte, il colombiano, credo averlo pronunciato giusto. Tra le due, però, diciamo, è quello che ha i piedi migliori, però non è stato molto decisivo in questa stagione. 10 presenze, come dicevo la settimana scorsa, un gol e un assist. Quindi tra le due squadre sono favorite. Tra l'altro, parlare di Ebobisse, oggi leggevo una notizia che l'Olympiakos è interessata a lui, cose incredibili, perché chi ci segue da tempo sa cosa penso del giocatore. Per me non è neanche di Major League, magari farà una doppietta in questa partita,
Ok,
sicuramente, però non ha la mia stima calcistica, ecco.
ma tra l'altro interessati dei Bobisse convinti che farà parte della nazionale dell'anno prossimo, quindi vogliono farci già la plusvalenza il problema di comprarlo.
Molto bene.
Dicevo sta
Tu,
cosa qua.
Max,
Io dico che
cosa?
passa Portland, dai, intanto Dallas fuori casa ha dimostrato che non segna neanche con le mani, segnatelo, finirà 0-4
Ma
sicuramente.
sai qual è il problema? È che la difesa di Portland ha dato la possibilità a tutti i giocatori quest'anno di segnare anche con passaggi del portiere diretti agli attaccanti. Quindi comunque ha preso 35 gol in 23
Partite.
partite e sono tantissimi. A mio
Sì,
parere, per
però
una
secondo
squadra
me
che vuole
Dallas a porta
ambire.
vuota farebbe fatica, no, a parte gli scherzi.
Ma
Non lo
Dallas
so,
fuori casa ha segnato 7 gol in 10 partite, quindi
sì, ma è
vedi.
tipo, ne segnate uno nelle ultime cinque, mi pare di
Sì,
aver visto. È
ho
una roba
contato.
che vabbè, però è anche vero che quest'anno fuori casa in casa conta meno del solito in MLS, nel senso giocando a porte quasi sempre chiuse o comunque con pochissimi tifosi, tipo la Timbers Army per esempio non sarà un fattore, io ti avrei detto passa Portland senza problemi anche solo per quello, e invece quest'anno va un po' così. Tu,
Sicuramente c'è.
io non ti chiedo a te perché tanto già lo so cosa dici se romanticamente.
Come ho scritto sul sondaggio del gruppo, in modo scaramantico ho dato vincente Dallas. Così non sbaglio due volte. Comunque,
Intanto avete già vinto il
sicuramente.
torneo MLS is back, quindi sta a posto.
Esatto, sicuramente uno stimolo in più lo dà la possibilità di giocare il grande derby della Cascadia, perché Seattle, a mio parere, non vorrei dire la strada spianata per non togliere delle possibilità a Los Angeles, ma quest'anno Los Angeles la vedo molto male, anche lei tra le peggiori difese del campionato, della Western in particolare, va contro una squadra che è molto molto più forte ed è più completa, e come abbiamo visto è forse insieme forse proprio a Colorado è l'unica che non ha avuto giocatori chiamati dalle nazionali, forse solo Rui Diaz, ma è già rientrato.
Sì, beh, poi sappiamo che la finale sarà sia Toronto, quindi no, scherzo, sono d'accordo, cioè, quest'anno l'FC tra l'altro è senza Diego Rossi al 90%, visto che è positivo al Covid. Brian Rodriguez non so se deve stare in quarantena avendo appunto Diego Rossi come compagno di squadra, non lo so, sì, vedo Seattle proprio in cavalleria, che si toccheranno da quelle parti, però apre le porte, secondo me, a un bel derby della Cascadia, come dicevi tu.
Sì, concordo, Seattle favorito. Poi la settimana scorsa parlavamo ai giocatori chiave. Seattle dovrebbe riuscire a bloccare Atuesta, quindi poi lì davanti magari giocheranno Musoschi con Wright Phillips, però per me neanche tanti palloni arriveranno da quelle parti. Poi Seattle fisicamente in questo momento è molto più avanti rispetto, ed ha meno giocatori che rientreranno dal Sud America. Inizio stagione hanno voluto fare questa tipologia di acquisti con tutti gli under 20 che magari venderanno a un prezzo maggiore. La settimana scorsa si parlava di Brian Rodriguez al Benfica addirittura. una settimana alla Fiorentina, una settimana al Benfica, quindi
addirittura
però
non
penso che ci arriverà da quelle parti, però sono scelte che da questo punto di vista si pagano e si attuano nettamente favorito.
Anche perché c'è una statistica interessante: Los Angeles è la peggiore squadra in trasferta, credo, della MLS, esatto, peggio di Chicago Fire, che non sono mai riusciti a vincere una fuori casa, mentre Los Angeles ne ha vinta una a inizio ottobre, però è l'unica partita che ha vinto.
Ma sai, questi numeri trovano il tempo, perché comunque lo scorso anno hanno fatto l'esordio due anni fa in Major League, proprio a Seattle hanno vinto 1-0.
Sì, no, ma infatti il testa a testa di quest'anno da due vittorie Los Angeles e due vittorie Seattle, quindi in realtà sono più in pareggio di quanto pensiamo. Arrivano però in un momento storico non facile per Los Angeles, ecco.
Ma poi sappiamo che Seattle, quando arriva, diciamo, la musichetta dei playoff, diventa totalmente una cosa ingiocabile.
Vedremo se sarà capace a giocare nel Lumen Field, se si ritroveranno, saranno persi all'interno dello stadio perché non sapranno dove andare. Comunque, quindi i pronostici li abbiamo fatti, qualche ultima sorpresa che secondo voi possa capitare in questi playoff? Qualche golador in attesa?
Wow, la chiedi facile a sto giro. No, se vuoi mi dico chi va a vincere l'MLS, però lo dico totalmente dopo aver bevuto una birra americana. No, okay. No, spero lo vada a vincere veramente Orlando a sto giro. Sarebbe clamoroso, e da nulla, da 0 a 100 nel giro di una stagione più tormentata della storia, va a vincere la squadra che ha perso la finale di MLS is back tournament in casa, quindi la rivincita finale che sarà il 12 dicembre.
Oggi leggevo di Berhalter, c'è un'intervista dove diceva che non vedeva l'ora di allenare uno dei pericoli sarà appunto di Orlando, sarà lui, e l'altro è Müller. Oggi lo davano col Groningen in Olanda, molto interessati, quindi. Tra l'altro Müller non è facile da collocare in campo, quindi non è detto che... Poi è aggiornato, forse non lo vedo un giocatore così decisivo. Invece di che ha fatto valere tutto il suo valore. Però, come detto tu prima, d'altra parte ci saranno i New York City che recuperano e dovrebbe giocare Callens in difesa. E poi Castellanos ogni una condizione
ogni pala che tocca,
esatto,
segna, quindi
o segna o sfonda il palo, come abbiamo visto a Chicago.
Esatto.
Secondo me era interessante dire il protocollo MLS per i playoff in caso di Covid, non è ancora ufficiale ma lo sarà nelle prossime ore, immagino. Hanno detto che faranno di tutto per recuperare le partite che verranno rinviate a causa di troppi casi all'interno di una squadra. Però c'è veramente poco margine se consideriamo che la finale è il 12 dicembre, quindi tra 20 giorni c'è la finale. Quindi se ci saranno troppi casi in una squadra e non si riesce a recuperare la partita, questa squadra sarà eliminata. Non c'è come in Nations League, no? Abbiamo visto che tipo Romania-Norvegia non si è potuta presentare in Romania, ha preso lo 0 da tavolino e tanti saluti. Questa cosa sarà fatta così. Se invece entrambe le squadre hanno tanti casi, sempre come in Nations League, passerà la meglio piazzata in regular season, che però dopo 2 giorni giocherà ancora, quindi il problema sarà sempre riproposto ogni 2 o 3 giorni.
Molto bene.
Considerando che da fine settembre hanno rinviato 11 partite, le 7 le hanno cancellate, quanto risulta. E poi questo, che fare i pronostici, vi do il consiglio, qualche bella scommessina piazzata da qualche underdog che non si sa mai. Colorado, per
Diciamo,
esempio, vi do il suggerimento, li ha già fatti tutti.
Quindi Colorado è immune.
Colorado vince senza giocarne mai, praticamente.
Esatto. Molto bene, molto bene. Va bene, noi siamo arrivati alla fine. Saluto Seba Trovato, grazie.
Ciao a tutti e permettetemi soltanto di fare i complimenti all'idolo americano Gioacchini che ha esordito con la nazionale americana e ha fatto doppietta contro Panama. Quindi soltanto questo. Se ci ascolta,
Come se ci ascolta, ci ascolta.
esatto.
Ci ascolta
5-6.
sicuro.
Dalla Francia, da Cannes.
Grazie Max, bentornato.
Grazie a te Federico e grazie, buon playoff a tutti.
Grazie anche a Cristiano Faran e ad Ale Cappelli, che ci aspettavamo dei pronostici interessanti, ma sicuramente per le prossime puntate ci daranno la loro. Sicuramente Cristiano non voleva sbilanciarsi con le sue canadesi, sperando in un derby canadese, chiaramente. E io vi ricordo che i podcast lo trovate su ogni piattaforma di podcast esistente, quindi da Spotify, Apple Music, Google Podcast, eccetera, tramite anche la pagina Facebook di The Cutting Edge, il grande contenitore di podcast sugli sport americani. E niente, io vi saluto, vi ricordo che le partite saranno più o meno tutte, come detto, ad orari umani, almeno per tre quarti, quindi buon weekend di MLS e di playoff e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Major League.